Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco.
Buonasera a tutti da Pillole di Poliziottesco, io sono Michele Lupetti.
E io sono Steve Bertini.
Ok, a che puntata siamo arrivati, Steve? Non ce lo ricordiamo.
Non ce lo ricordiamo, forse la decima.
La decima.
Sì, forse la decima, penso che sia la decima.
Quindi,
number 10.
Quindi tocchiamo la nostra prima decade con Pillole di Poliziottesco, che ricordiamolo, per chi non ci ha mai sentito.
Che cos'è Pillole di Poliziottesco?
Dimmelo te, Steve.
Il poliziottesco è uno splendido, fantastico genere cinematografico che è andato in voga dal 1972 al 1981. Grandissimi sono stati i protagonisti, da Franco Nero a Maurizio Merli, a Luc Mérendat, a Claudio Cassinelli, a Henry Silva e via discorrendo.
E ti dico anche Franco Gaspari, che non me lo cito mai.
E anche Franco Gaspari non te lo cito mai, mannaggia me.
E noi che siamo farmacisti l'abbiamo trasformato in pillole, quindi abbiamo creato un medicinale da questo.
Esatto, ed è, questa è una pillola che va presa tutti i giorni.
Dovete, tutti i venerdì
tutti venerdì, ma voi ci dovete seguire anche sulla nostra pagina Facebook, che io aggiorno quotidianamente.
È vero. E anche sul nostro canale YouTube,
che lì è veramente una miseria. Vi scongiuriamo, iscrivetevi, se no saremo costretti a chiuderlo per mancanza di ascoltatori.
Pillole di Poliziottesco, le nostre interviste ai protagonisti del cinema di genere italiano, cinema poliziottesco italiano degli anni 70. Ok, oggi però non intervistiamo né un attore, né un regista,
né un'attrice,
né una comparsa, né un'attrice, né... ma...
nessuno. No, abbiamo intervistato un grandissimo musicista.
Un grandissimo musicista che è legato a doppio filo con la sua carriera con il mondo del cinema di genere, diciamo, perché il film in questione a cui si fa riferimento e di cui sentirete parlare moltissimo durante l'intervista è Milano Calibro 9.
Esatto, il fantastico Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo,
che non è prettamente un poliziottesco.
No, non possiamo definire più un noir.
È un film noir comunque attinente al genere di cui parliamo noi, e anzi probabilmente anche un po' per certi versi un precursore, si può considerare.
Sì, perché è stato uno dei primi, se non sbaglio, uscito nel 1972.
Appunto, anno d'oro il 72 anche per la musica italiana. All'epoca c'erano tante band straordinarie, ricorderete sicuramente il progressive rock, il rock progressivo che all'epoca veniva chiamato nei giornali dell'epoca il pop. Adesso per pop intendiamo un altro tipo
sì,
di musica.
Esatto.
Però nei giornali italiani dell'epoca, quei giornali Ciao 2001, Per voi giovani, insomma i giornali che erano parlavano di musica e si rivolgevano a un pubblico giovane, questa musica veniva definita il pop italiano. In realtà poi col passare del tempo è stato ribattezzato rock progressivo. L'Italia appunto è stata eccellente da questo punto di vista a livello internazionale nel rock progressivo. Sono tantissime le band che meriterebbero di essere ascoltate: Premiata Forneria Marconi, Banco del Motosoccorso, Le Orme, Balletto di Bronzo, tantissime, tanti dischi, tante canzoni straordinarie, tante opere eccezionali.
Ma oggi vi parliamo di un altro gruppo.
Ma adesso
di un
giustamente
artista, di un altro gruppo.
Tra i grandi gruppi del progressivo italiano, il rock progressivo italiano, ci sono anche gli Osanna.
E noi abbiamo intervistato uno dei protagonisti degli Osanna,
l'anima principale di questa band, il cantante, quindi il frontman degli Osanna, ovvero il mitologico Lino Vairetti. E qui insomma chiunque ama la musica e il rock anni 70, la bella musica degli anni 70, quando sente questo nome sicuramente si commuoverà. Noi abbiamo avuto la fortuna di raggiungere Vairetti, che se non erro si trovava in quel di Castel Volturno.
Sì, esatto, infatti...
in una terrazza a Castel Volturno.
Sì, ma infatti, perché infatti la prima parte dell'intervista, purtroppo, ve lo anticipiamo subito, insomma, non si presenta benissimo, nel senso che magari ci saranno dei passaggi che non sentirete alla perfezione.
C'è qualche interferenza.
C'è qualche interferenza, però dopo si è spostato sulla terrazza di Castel Volturno, la seconda parte che ascolterete venerdì prossimo si sentirà molto molto meglio.
Ok, quindi comunque si capisce, si sente.
Sì, comunque si capisce, ecco, non vi preoccupate.
Soprattutto è finalmente un'intervista a un protagonista non solo appunto legato al cinema di genere per questa colonna sonora di Milano Calibro 9 che Josanna realizzarono con
il grandissimo Luis Enrique Bacalov,
appunto, il grande compositore, ma anche insomma un nome fondamentale, importantissimo per la musica italiana in generale. Quindi è una grande intervista, seguitela, e questa è la prima parte, poi la seconda la sentirete venerdì prossimo
è venerdì 17, quindi incrociamo tutte le dita, incrociamo le dita, tocchiamoci quello che voi non potete vedere.
Chissà se Vairetti da buon partenopeo è un pochino scaramantico.
È un po' scaramantico, è vero. <Vabbè. ride>
Pazienza. Allora andiamo a sentirci la prima parte dell'intervista di Pillole di Poliziottesco al mitico, stramitico Lino Vairetti de Josanna.
Ciao.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno Vairetti, buongiorno. Allora, siamo...
Tutto bene?
Sì, benissimo, benissimo. Io sono Michele Lupetti
e io sono Stefano Bertini, ci siamo sentiti qualche giorno fa per telefono.
Sì, certo, ricordo bene.
Benissimo, quindi ovviamente noi, la nostra trasmissione si chiama Pillole di Poliziottesco, quindi ovviamente parte dal cinema più che dalla musica, però poi insomma l'occasione di averla con noi qui, ovviamente le faremo un sacco di domande anche di musica, soprattutto io che sono quello più...
Lui quello più esperto, quello più ferrato.
Sì, più che esperto, insomma appassionato. Invece Stefano è più, diciamo, sul lato cinema, che comunque con lei c'è da chiedere, insomma.
C'è da spaziare un bel
se
po'.
Se vuoi iniziare, Stefano, sì, detto infatti, Steve, detto lo puoi chiamare Steve.
Quindi si può subito spaziare, possiamo subito cominciare. Ecco, io vorrei subito partire dall'incontro con Luis Bacalov. Volevo sapere come eravate stati contattati per Milano Calibro 9 per comporre questa colonna sonora che per me è semplicemente, per me non solo per me, è semplicemente meravigliosa. Volevo sapere chi vi aveva contattati, se avete accettato subito, se avete preso del tempo per rifletterci e via discorrendo.
Insomma, com'è andata che siete arrivati a lavorare con Bacalov?
Eravamo nella scuderia della Fonicitra, registrammo l'LP L'Uomo che ci diede questo minimo di successo e ci lanciò sul panorama nazionale. Parallelamente, proprio la Fonicitra, che aveva anche i Neutrons nella scuderia, attraverso Bardotti e Bacalov, perché c'era la doppia persona, non era solo Bacalov, ma sì, anche Sergio Bardotti, proposero di fare ai Neutrons con Concerto Grosso una strada che coniugasse rock e musica classica e sinfonica, e fecero questo primo esperimento con Concerto Grosso, che era legato al film La vittima designata.
Sì, con Thomas Milian.
Fu un grande successo.
Sì, sì, sì.
Fu un grande successo. E su questa scia, sempre Bacalov con Bardotti, decisero di continuare questa strada, e nel 72 la Fonte ci propose, attraverso Bardotti e Bacalov, di far parte di questo cast musicale per fare la colonna sonora del film Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo. E chiaramente noi stavamo già facendo l'album nuovo, che era Palepoli, ma questa notizia, questa richiesta così per noi interessante e meravigliosa, perché suonare con un'orchestra sinfonica, con Luis Bacalov, dopo il grande successo in Neutrons, chiaramente ci allettò e accettammo subito, interrompemmo la lavorazione di Palepoli e ci proiettammo in questa avventura, conoscendo Bacalov in fondo, questo musicista straordinario, e collaborando in una prima stesura di questa colonna sonora alla Fono Roma, dove registrammo esclusivamente per il film. E fu un'avventura meravigliosa. Dopodiché poi questa stessa musica fu riproposta dalla Fonicetra negli studi di Milano, dove poi sviluppammo le stesse tematiche però registrate per il disco alla Fonicetra di Milano, e uscì l'album di Milano Calibro 9 che si chiamava Preludio, Tema, Variazioni e Canzone.
E Canzone, infatti.
Thank you.
quindi praticamente le parti con l'orchestra le avete registrate a Roma, poi successivamente il resto?
Noi abbiamo registrato a Roma tutto quello che fa parte della colonna sonora del film,
sì,
che c'era il preludio e il tema, che erano i due brani,
certo,
principali del film, più tutte le variazioni che riguardavano tante scene di violenza, scene del balletto di Barbara Boucher, insomma tanti momenti un po' paralleli a tutta la parte del film, e queste variazioni poi sono state rifatte, e quindi noi poi rifacemmo tutto alla Phonic Cedra di Milano, riregistrammo con la grande orchestra della RAI di Milano preludio e tema, facemmo tutte le variazioni ex novo. Nel disco ci fu questo brano There Will Be Time, composto da Bacalov per la mia voce, e che Bardotti utilizzò una poesia di Thomas Eliot, molto bello, film La scena d'amore tra Gastone Moschini e Barbara Boucher. Ma poiché durante la lavorazione del film la colonna sonora era in ritardo, all'ultimo momento
sì,
ci fu questa velocità di chiudere il film, per cui Bacalov fu costretto a mettere un brano dei New Trolls sotto questa scena, perché il brano del Be Time non era ancora finito.
Infatti,
per cui questa testimonianza la troviamo solo nel disco e non nel film, purtroppo.
Infatti, proprio una domanda che mi era venuta era: come mai rimane fuori un brano così bello come There Will Be Time? E poi, infatti, nel film improvvisamente suonate tutto voi Osanna, poi a un certo punto si sente un pezzo di Concerto Grosso.
sì, perché Fernando Di Feo venne di corsa, probabilmente c'era un po', io non seguivo il processo di lavorazione, per cui venne Fernando Di Feo in sala e chiese a Bardotti di affrettare tutto, perché avevano dei tempi strettissimi per chiudere, dovevano andare in montaggio perché c'era la programmazione, e quindi Bardotti fu costretto a chiudere questo brano dei New Trolls per cercare di trovare una soluzione, e quindi poi questo There Will Be Time è stata rimandata all'album che è uscito poi qualche mese dopo.
Nel momento in cui voi lavoravate appunto sulla colonna sonora, sapevate che era di che avrebbe trattato il film? Oppure
certo,
era stato
certo. Un paio di incontri con Fernando Di Leo,
addirittura,
che ha raccontato a tutti noi il film. Lui venne a trovarci più volte mentre faceva le riprese del film per assicurarsi che l'andamento dei lavori fossero in sintonia con le riprese e col montaggio. Quindi noi sapevamo di chi si trattava.
Okay.
E ci raccontò tutta la trama. Tra l'altro era per la prima volta io affrontavo un tema poliziesco, perché fino ad allora avevamo tutt'altri generi, amato altri generi, da Jodorowsky avevamo altri miti, e ci mettiamo in questo genere che poi ci ha colpito, che oggi, voglio dire, Quentin Tarantino ha rivalutato questo film a livello internazionale, ridando di successo.
Ecco, una curiosità, voi dopo il film l'avete visto subito, oppure magari nel momento tra tour, impegni per l'album, vi è saltato?
No, noi siamo stati presenti a Milano quando ci fu l'anteprima del film, e stavamo lì, fummo invitati chiaramente, ci fu una grande serata di gala per la presentazione del film con tutti gli ospiti, tutti gli attori. Mi ricordo che insieme a noi c'erano seduti pure i Pooh, Mauro dei primi, insomma, c'erano anche artisti musicali di altro genere. Ci fu una bella presentazione, e poi noi chiaramente suonavamo guardando i trailer del film,
che
noi dovevamo in qualche modo, in quel periodo che era si lavorava in analogico, noi dovevamo guardare, stare attenti a fare i tempi giusti per stare nei minutaggi, nei punti, quindi a volte dovevamo rifare un brano accelerandolo di pochi bit oppure rallentandolo, quindi è stato un lavoro certosino fatto in un momento in cui il film si faceva in analogico, dove era molto più complesso. Ed è stata un'esperienza veramente fantastica.
Si potrebbe parlare quasi di sonorizzazione live, praticamente. Cioè, comunque che...
Sì, non ho capito?
Dicevo, si potrebbe quasi considerare una sorta di sonorizzazione live del film. Cioè, voi eravate praticamente sulla scia delle immagini, suonavate.
Ah, sì, certo, era così. Sì, noi eravamo tutti lì, pronti a insieme, era molto live. Poi era tutto compito dei tecnici a dover fare l'equilibrio, fare il messaggio esecutivo. Chiaramente si lavorava in tutti i tracce, anche se non era come oggi, tracce erano molto meno, si lavorava su otto tracce totali, in cui c'era anche l'orchestra, quindi era tutto molto più complesso. Però lì c'era anche la bravura dei tecnici, erano abituati a quel tipo di situazione. Cioè, nel momento in cui, se tu non eri bravo, non potevi fare delle cose, non c'era il mezzo tecnico che ti aiutava. Oggi con il digitale tutto è molto più semplice.
Certo,
e
certo.
Allora è un momento complesso, ma bello, molto bello e affascinante.
una curiosità, il rapporto poi con, non solo con Bacalov, ma anche con Di Leo, eventualmente anche con parte, non lo so, del cast,
Moschin,
è durato poi successivamente oppure non avete più avuto rapporti?
Io non ho avuto più rapporti, quindi l'ho conosciuto proprio in occasione della lavorazione del film e basta.
Okay.
E con Bardotti e Bacalov che poi abbiamo avuto un seguito musicale.
Ecco, ce lo può raccontare? Perché allora, a me risulta, io diciamo appassionato di musica anni 70, il prog rock lo seguo abbastanza, poi c'è il terzo episodio di questa saga di Contaminazioni, è il rovescio della medaglia, no? Dopo
sì,
New Trolls.
Sì, il rovescio della medaglia che fecero Contaminazioni, sì. Chiusero la triade che ha progettato il Bacalov. Però non era legato a nessun film,
sì.
Soltanto un disco, un altro esperimento di rock con il barocchismo del classico.
Con Bacalov poi è più capitata magari un'occasione per poter collaborare, ci siete andati vicino, vi è stato proposto qualcosa oppure non c'è più stato nulla?
No, con Bacalov ci siamo visti tre volte, anche con Bardotti, abbiamo collaborato successivamente, anzi doveva anche musicare, orchestrare il nostro Palepoli, dovevamo mettere l'orchestra lì, poi da Fonicini per motivi economici c'è questa idea, però noi poi l'abbiamo rivisto, abbiamo fatto le cose insieme. Ha partecipato a dei premi, abbiamo suonato insieme in campi musicali, io l'ho frequentato fino a poco prima che morisse, perché lui spesso veniva a Napoli e quindi ho avuto un'amicizia che è durata negli anni da allora, anche con lo stesso Bardotti, che era veramente il vero produttore, e Don Bardotti, grande paroliere ma grande produttore.
un'altra domanda così per curiosità. Lei prima mi parlava di Jodorowsky, ma insomma, quando ha visto il film, poi le è piaciuto? A lei è piaciuto Milano Calibro 9? Le piace il genere d'azione noir italiano?
Allora sarò molto sincero. Io all'inizio a me non piaceva quel genere, mi dava fastidio la violenza, non l'ho mai amata moltissimo. E invece l'ho rivalutato come film, perché l'ho guardato distaccandomi dall'emotività, l'ho rivalutato negli ultimi 10 anni, quando dal Giappone ci hanno chiesto di suonare quella colonna sonora lì con l'orchestra, quando abbiamo ripreso tutto in mano, ho ripreso il film, l'ho riguardato, l'ho rivisto, e allora gli ho dato un'altra immagine, cioè ho visto innanzitutto il cast che aveva, cioè ho rivalutato la qualità del cast, cioè, allora era considerato un regista di serie B, che in realtà poi ci siamo resi conto che i registi che facevano film di genere erano super bravi, erano persone che avevano un talento straordinario, per cui ho rivalutato un po' la situazione di questa pellicola e di tutta una serie di cose fatte in quegli anni, cioè il film di genere rispetto ai film degli artisti, no? Che allora i grandi Fellini,
certo,
Antonioni, cioè voglio dire tutti, la caduta degli dei, cioè, che avevano una grande situazione culturale, sembravano di primo piano, mentre tutto il resto sembrava di serie B. In realtà aveva tutt'altra formula questo tipo di cinema, che secondo me aveva addirittura culturali veri, sociali, non erano cose inventate, erano cose molto più pratiche, più vere, molto più legate alla vita che succedeva, insomma, più affascinato negli ultimi 20 anni che non allora.
E questo è capitato a tanti ed è anche uno dei motivi per cui noi facciamo questa trasmissione, insomma, da appassionati e convinti proprio del discorso che ci ha appena fatto lei. Tra l'altro,
sì,
poi.
Dica. No, tra l'altro, io sono protagonista di un film che sta girando proprio. Lei è una proprio acculturata su quello che è di genere, preparatissima, che ha fatto già un documentario per Nato Video, e ora sta facendo un film sugli Osanna. E ha recuperato tutte queste cose, perché lei è proprio una colta su questo tipo di genere, e ho capito attraverso lei delle cose meravigliose che veramente non avevo capito prima, avevo lasciato un po' nella superficialità, sono andato in profondità, e quindi ringrazio anche Deborah Farina che mi ha aiutato a capire queste dinamiche filmiche. Voglio dire che attraverso la regista Maria Deborah Farina, che sta facendo un film sugli Osanna, che ha fatto già un docufilm su Fernando Di Leo, raccontando tutta la storia di Fernando Di Leo, lei che è un'appassionata e una cultrice del film di genere, ci ha fatto capire delle cose importanti, ci ha aperto un mondo in profondità, perché lei è una studiosa, e quindi ancora di più attraverso Deborah Farina abbiamo capito ancora di più che cosa avevamo combinato. Senti, non ci eravamo resi conto di aver partecipato a un film cult, anche grazie appunto a Quentin Tarantino che l'ha rivalutato, ma a tutta la spiegazione che ci ha fatto Deborah Farina, e quindi siamo veramente orgogliosi di aver partecipato a questo tipo di avventura. Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Early dawning
Ecco, una cosa per esempio è quella che appunto sono sempre stati considerati film di serie B e anche gli stessi registi bistrattati. Poi si va a scoprire, magari intervistandoli, comunque nel corso degli anni via via sono stati un pochino rivalutati, qualcuno gli ha dato il diritto di parola, si scopre anche grandi coscienze politiche e sociali. Per esempio appunto Umberto Lenzi, che era un profondo conoscitore di storia, un appassionato di storia, nonché con idee politiche anche molto forti e chiare. E allo stesso modo anche Di Leo poi è accostabile, insomma, a una coscienza politica molto profonda, che poi credo che non distasse molto, non fosse molto distante da quella vostra in quel momento, no? Perché voi comunque un disco come L'Uomo è considerato un album, insomma, non si offenda, ecco, però è considerato anche un album politico nei suoi contenuti, quindi in realtà vi eravate gemellati senza saperlo, forse anche in questo.
Sì, tra l'altro noi all'inizio L'Uomo è stato prodotto da Massimo Bernardi, che era partito come collettone di Rita Ravoli.
Sì.
E so. Poi era diventato non solo il nostro produttore, ma organizzatore di festival d'avanguardia e nuove tendenze di musica, ma lui aveva una sua casa di produzione cinematografica.
Ah.
E aveva fatto dei film tipo Scanza di Trinità, quella maledetta sera di e altri film, dove aveva utilizzato il disco L'Uomo per metterla come colonna sonora del film.
Ah, quindi.
E quelli erano veramente, probabilmente, film commerciali sul filone del western, sul filone dei generi di quel periodo, oppure già questa esperienza con l'inserimento dei nostri brani in questi film.
Quindi voi eravate stati nel cinema italiano anche prima, probabilmente senza neanche saperlo, o comunque non con un progetto poi come è stato appunto Milano Calibro 9, quindi anche questa la scopriamo adesso, non lo sapevamo.
Sì, esperienza anche per noi strana, non lo sapevamo noi, perché Massimo Bernardi, non avendo forse budget per le musiche originali nei suoi film che faceva, utilizzava i nostri brani prendendoli dal disco, e quindi noi ci siamo ritrovati con le nostre musiche nel film, appunto, come ho detto prima, mi ricordo Stanza di Attività, Signora P, questi due me li ricordo perché mi arrivano ancora i diritti d'autore sul bollettino SIAE.
Non male.
Quindi sono ancora a distanza di...
Quindi via, anche se involontariamente, però qualcosa vi ha portato questo cinema. Senta, una curiosità, voi poi avete avuto appunto un disco straordinario come Palepoli, che ho scoperto oggi che era già in lavorazione e avete interrotto appunto per registrare Milano e Calibro 9. Comunque una carriera con molti altri dischi interessanti, ma vi è stato riproposto mai qualcosa per il cinema?
Ho lavorato con Lina Mangiacapra, che era una regista napoletana. Poi in realtà sempre io da solo, ma no, con gli Osanti, ho visto molti film di registi alternativi, però, quindi famosi. Uno era Massimo Russo, che era un televisivo, che fece dei cortometraggi, dei musicati, insomma, diciamo che mi sono anche proiettato in questo mondo, proiettato come filmmaker con una Super 8 facendo sperimentazione, poi ho musicato anche dei miei piccoli trailer di 3 minuti con la mia Bolex, quindi diciamo che mi sono divertito molto elaborando più sperimentazione che non di un certo tipo. Mi sono divertito molto,
Devo dire la verità. Abbiamo scoperto che le piace il montaggio, quindi evidentemente.
Sì, vabbè, io poi lavorando con la musica anche io tuttora mi diverto, insomma, io lavoro con Final Cut e gioco molto con le riprese, insomma,
Allora, senta, ora Stefano ha una domanda. Sì.
Ecco, io volevo domandarle se c'è stato qualche regista, qualche attore con cui lei e il gruppo degli Osanna avreste voluto lavorare.
Io con Antonioni, sicuramente. In quegli anni,
con Antonioni, ok.
Sì, sicuramente con Antonioni.
Ho capito, però insomma... Avevate insomma delle pretese importanti.
Vabbè, erano sogni,
giusta,
no?
Giustamente.
Erano desideri, era per una scelta culturale.
Certo.
Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
Giornale Radio, ieri 29 settembre.
Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi, il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballar sotto braccio lei stretto verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei.
Nella giornata precedente, oggi 30 settembre,
mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono e parlo, rido tu, tu non sai perché, t'amo, t'amo tu, tu non sai perché, parlo, rido tu, tu non sai perché, t'amo.
E rientriamo in studio, una bellissima puntata, una bella intervista, la prima parte, a Lino Vairetti, il frontman, cantante, anima principale di una delle più grandi band del rock progressivo italiano, gli Osanna.
Ma poi ricordiamo che anche un certo Peter Gabriel ha preso spunto proprio da Lino Vairetti.
Sì, come avete sentito appunto durante questa puntata... all'epoca il nostro rock progressivo italiano era veramente di fama internazionale e quindi incrociava anche con dei grandi nomi del panorama internazionale, ad esempio i Genesis, che erano gli alfieri inglesi del rock progressivo. Quindi il nostro Vairetti è stato anche in contatto, ecco, con Peter Gabriel. La particolarità di Vairetti è proprio questa della maschera, del volto truccato, che comunque l'ha sempre identificato.
È stata una cosa innovativa, che l'hanno inventata loro.
Sì, praticamente trasformare la performance, andare oltre la semplice musica, ma combinarla a livelli superiori con altre forme d'arte e quindi anche con una maggiore espressività e teatralità al momento del concerto. Ecco, questo era.
Ma poi tu, se non mi sbaglio, ci dovresti raccontare un episodio, perché se non sbaglio tu hai assistito a un concerto,
sì,
degli Osanna, di Lino Vairetti.
Sì,
gli Osanna che non avrebbero neanche dovuto essere presenti quella sera, se non sbaglio.
Ebbene sì,
devono esserci, se non sbaglio, i New Trolls o qualcun, sì, altro, sì, non mi ricordo.
Era
gli Osanna.
Ovviamente, purtroppo, era solo, credo, il 2012-2013, perché magari aver potuto assistere a un concerto di Osanna nel 72 o 73 sarebbe stato
epico,
più bello, perché ovviamente era un'altra epoca, era tutta un'altra situazione. Però devo dire che era andato lì che c'erano in cartellone i New Trolls, che io adoro, e tra l'altro prima non ho citato tra le band più importanti del rock progressivo, ma direi che andavano citati.
Meritano.
E le Orme, ok. Poi per una febbre improvvisa di un componente dei New Trolls, non c'erano i Trolls, erano sostituiti da Osanna. Ecco, io insomma lì rimasi veramente colpito appunto dalla performance del buon Vairetti, che come sempre col suo volto truccato, quindi fedele alla linea di tanti decenni di carriera, mi stupì, perché oltretutto Vairetti ancora ha un'energia incredibile e anche una voce straordinaria, veramente. Quindi i pezzi del repertorio storico li eseguiva veramente alla grande. Fu proprio un bel concerto, una bella sorpresa e una bella soddisfazione, insomma, che insomma mi fece dimenticare i New Trolls, che io adoro, insomma, nonostante la loro assenza. Comunque noi vi diamo un appuntamento a venerdì prossimo,
venerdì 17, ricordiamolo.
Ovviamente noi già facciamo gli scongiuri, ma non succederà niente, dai.
Assolutamente no.
Ascolterete tranquillamente alle 19 e qualche minuto la seconda parte dell'intervista al mitico Lino Vairetti. Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook, che viene quotidianamente aggiornata dal grande Steve,
che cura in maniera indefessa.
Indefessa e direi anche impeccabile dal punto di vista,
grazie,
qualitativo, perché lì potete veramente approfondire tanto su questo genere musicale e tutte le sue sfaccettature. E poi di seguire il nostro canale YouTube, dove potete ritrovare tutte le nostre puntate, quindi tutte le nostre interviste comodamente ascoltabili. C'è altro da dire?
No, direi di no. Direi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.
Per chi ci ascolta in radio, venerdì prossimo 19 e qualche minuto, sempre su Radio Incontri
88.4 e 92.8, oppure in podcast su radioincontri.org.
Ovviamente. Allora ragazzi, grande Vairetti, a venerdì prossimo. Ciao.
Ciao.